Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi con noi Tommaso Mannoni, il regista del film Il Sogno dei Pastori. Benvenuto.
Grazie, grazie a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, a te Olga, grazie.
Grazie mille. Partiamo subito con la prima domanda. Il Sogno dei Pastori è un omaggio alla Sardegna e sembra racchiudere una parte molto personale della tua vita. Cosa ti ha ispirato in particolare a creare questo film?
L'idea nasce dal fatto che ho sentito questa notizia di un pastore che voleva abbandonare per questioni economiche la sua professione. Quando ero ragazzino, siccome sono nato a Cagliari, però di genitori non cagliaritani ma di paese, io d'estate tornavo in paese e frequentavo i miei parenti che facevano lavori piuttosto, quelli che noi consideriamo in città, umili, no? Quelli della pastorizia, agricoltura, eccetera. Poi negli anni, invece, crescendo, ho riscoperto, grazie ai miei studi di sociologia, antropologia, eccetera, che qui erano lavori molto importanti, degni di essere chiamati lavori densi di cultura. Il professor Giulio Angioni li ha ben descritti nei suoi saggi. E quindi, quando una decina di anni fa, no, un po' di più, una quindicina di anni fa, ho percepito, poi c'era anche il movimento dei pastori che ovviamente faceva le sue manifestazioni, poiché effettivamente non è stato mai così tanto sfruttato quel settore, anzi sfruttato in senso economico, cioè non in qualche modo apprezzato e considerato. E allora lì mi è sembrato così raccontare qualcosa che avevo riscoperto, viaggiando, studiando in Irlanda, eccetera, e mettere insieme, fare un cortocircuito tra lavori cosiddetti antichi, culturali, dediti alla terra, che usano le mani in senso culturale proprio, perché le mani sanno cosa si deve fare, gli occhi, eccetera, insieme alla tecnologia, insieme al mondo che oggi conosciamo, eccetera, fare questo cortocircuito e vedere un po' se le tradizioni e le cose a cui tengo e mi ricordo possono convivere con qualcosa che in questo momento è fortemente, non ultimo l'intelligenza artificiale, è presente nella nostra vita.
Un'altra domanda che ti faccio è: la storia del film si svolge in Barbagia. Come hai scelto le location e quanto era importante per te rappresentare bene quei luoghi?
Io non vengo dalla Barbagia, vengo da altre zone della Sardegna. Poi io ho studiato a Cagliari, ho vissuto a Cagliari. Però la Barbagia mi rappresentava da un punto di vista proprio di contesto, e poi avevo questa amicizia fortissima che mi ha fatto in questo lavoro, da casting, ma non solo, anche da location manager, da professionista, sia Federica, a Cagliari, e mi ha messo a disposizione questi luoghi, che sono in particolare Ovoda, dove abbiamo girato per la maggior parte del tempo, e poi qualche giorno anche a voi, altri luoghi, ed erano proprio in qualche modo un personaggio del mio film. L'ambiente non è solo un'ambientazione, è di più, è proprio un personaggio che parla con la narrazione, con lo spettatore. Quindi, per quanto mi riguarda, visto che nasco come documentarista, non nasco come regista di finzione, quando catturo le immagini del documentario, per me il luogo è un personaggio. Pertanto anche nei miei film lo considero un elemento essenziale, principale della storia che devo raccontare. Per cui l'ho scelto proprio per le caratteristiche. Infatti non vedrete cose cartolinose o carine. Ho cercato un brutto ovile, perché i rovini a volte non sono tutti belli, cioè ci si lavora nei rovini, non è che ci sono le pecore, non è che sono belli. E poi non mi piace tanto che le agenzie di viaggio raccontino la Sardegna, la volevo raccontare io da sardo.
Assolutamente, perché chi può meglio di un sardo raccontare la Sardegna?
Sì. Ci vado anch'io qualche volta a mangiare negli agriturismo, ne apprezzo anche, mi piace mangiare il porcetto,
i A proposito dei personaggi del film, il tuo film introduce un continentale in fuga dai suoi guai giudiziari. Cosa rappresenta questo personaggio e come si inserisce nel mondo dei pastori sardi?
Allora, io mi sono rifatto, mentre ho scritto questa storia, mi sono rifatto ovviamente alla forma della fiabesca. Volevo che ci fosse anche un mio sapore. In qualche modo questo personaggio mi serviva per fare una sorta di gatto e volpe insieme, ecco, il gatto e la volpe di Collodi, che è in Pinocchio, che lo faccio confluire in un'unica persona, lo unisco in un unico soggetto, e che fosse in qualche modo anche caratterizzato da qualcosa di differente, che rappresentasse un progresso, la modernità, il contemporaneo, eccetera. Poi esattamente che fosse napoletano, e l'ha scelto la produzione, perché aveva intravisto un gioco un po' più da comedy italiana. Io invece avrei utilizzato di più un personaggio un po' differente, leggermente differente. Tuttavia, fare un'opera prima si tratta sempre di accordarsi, io vengo dal documentario, quindi prendere degli accordi con la produzione in modo che comunque loro siano tutelati dal punto di vista di quello che voglio fare io. Io mi sono rifatto alla fiaba di tipo balcanico, ecco, mi riconosco in un cinema un po' sgangherato che viene dal documentario e che racconta con le caratteristiche calviniane, quelle della leggerezza, della molteplicità, del ritmo, del dramma e del divertimento, ecco, cioè tutti e due insieme. Infatti tocca due generi, sia il drammatico che la commedia, ma dentro comunque sta a stare nel solco antropologico, quindi questo personaggio viene dalla fiaba, ecco.
È un parallelismo molto molto interessante, perché è sempre interessante per me, come per i nostri ascoltatori, sapere il dietro le quinte della nascita di un personaggio cinematografico. Quindi la tua condivisione è stata molto interessante.
Grazie.
La prossima domanda è: nel tuo film l'arrivo del denaro non risolve i problemi dei pastori, ma c'è bisogno di ben altro per arrivare alla soluzione. Qual è il messaggio che si vuole trasmettere al pubblico?
C'è la mia urgenza, la mia necessità, che sento scioccamente, continuamente, costantemente. Sembra che il benessere che noi cerchiamo passi solo attraverso un benessere materiale. Ma siamo nel 2024, questa estate, cosa più bella che ho assistito è il fatto che esistano tra i miei concittadini persone che non vogliono questo sfruttamento dell'energia eolica, del nostro vento, del nostro sole, in un modo così scellerato, criminale, criminoso, speculativo, assurdo anche, perché pale mostri che superano gli 80 metri, adesso non so esattamente. Probabilmente quando sarò più libero a ottobre ci sto pensando di realizzare qualcosa, catturare qualche immagine con la telecamera. Però è veramente assurdo che il benessere che noi conosciamo, perché noi siamo in quest'isola così meravigliosa in cui c'è un benessere sociale, un benessere sanitario, un benessere geografico, un benessere ambientale, un benessere naturale, e poi invece buttiamo tutto all'aria per un benessere solo ed esclusivamente materiale. No, no, secondo me lo sappiamo. Cioè, ci vogliono confondere, ma in fondo lo sappiamo tutti. Siamo ancora 1.800.000, non ci confonderanno troppo. Quindi anche io col mio film non potevo esimermi da questo piccolo messaggio, seppur insignificante, ma è una goccia d'acqua in questo mare magno. Questo è il mio obiettivo, insomma.
Come giustamente che sia, un regista deve parlare anche dei temi attuali che possono un pochino spiegare quello che sta succedendo, nel tuo caso particolare in Sardegna.
Sì, io credo di avere questa peculiarità, questa fortuna. Io ho amici di tantissime etnie, mi sono formato a Dublino, in Irlanda, ho partecipato a festival internazionali in cui frequentavo registi del Belgio, portoghesi, da argentini, palestinesi soprattutto, molti, due miei amici registi palestinesi che hanno vinto uno, ha vinto un BAFTA, cioè un Davide Donatello, quindi cioè, persone molto in gamba, serbi. Io sono sardo. Sono sardo, la Sardegna appartiene all'Italia e non disconosco l'Italia, certamente nel mio passaporto c'è scritto Italia e che sono italiano. Io sono sardo, ho questa fortuna di poter attingere in tutte le mie storie un grande tesoro che è qua sotto i nostri occhi, e quindi ogni volta cerco di raccontarlo, ce n'è bisogno per me soprattutto, e poi per raccontarlo a tutti i miei amici, alle persone che conoscerò e che vedranno, che cioè, spero che si emozionino a vedere in un grande schermo i lavori che realizzo. Racconto qualcosa di mio che ho urgenza di raccontare, oppure qualcosa che vedo.
In conclusione ti volevo chiedere, okay, tu hai parlato del fatto che tu sia sardo, particolarmente sei un regista cagliaritano, giusto?
In particolare sì, certo, mi sono formato a Cagliari, sono nato a Cagliari e vivo a Cagliari.
Ok, quindi ti volevo chiedere come ultima domanda, come regista cagliaritano, quali sfide e soddisfazioni hai incontrato nel fare questo film? E cosa speri che il pubblico porti via dalla visione di Il sogno dei pastori?
Forse l'elemento più interessante è questo, di cercare di parlare di qualcosa che io vedo dalla città, che è un po' distante dalla città, e trattarlo con i miei occhi, che quindi non c'è una serietà ricercatrice, indagatrice, ma bensì c'è una leggerezza e anche una sorta di, perché mi dico che ho questo sguardo un po' ironico, una sorta di ironia nei confronti dei nostri cittadini, paesani, tuttavia con questo aspetto, con questo fortissimo rispetto della parte più importante, quella che sta sotto la superficie, quella profonda, cioè quella antropologica e sociologica. Questo lo faccio rispetto all'anima delle persone, non il nome, il cognome, il vestito, bensì le anime, l'identità, l'appartenenza. Questo lo faccio con la telecamera quando inquadro, con la prossemica, con le scelte sia di sceneggiatura, sia registiche, e sia di, poi di racconto e di montaggio. Quindi spero che questo mio approccio possa anche essere letto da uno spettatore che riesca a, penso di sì, che riesca anche a cogliere questo aspetto.
Ringrazio Tommaso Mannoni, regista del film Il sogno dei pastori, per la sua disponibilità. Grazie mille.
Grazie, grazie a voi, grazie a te Olga, grazie a tutti.
Grazie mille. E ai nostri ascoltatori io ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.